le scene del Vangelo nelle quali Gesù piange, nelle quali appunto si commuove, sono tra i luoghi in cui il Vangelo parla di più, perché questo atteggiamento di Gesù rivela un aspetto radicale di Dio nei confronti dell'uomo, rivela un aspetto decisivo del Vangelo che è appunto la compassione di Dio per gli uomini. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, ebbe le viscere commosse, gli si attorcigliò la pancia, appunto. Il fatto che noi abbiamo un Dio a cui si attorciglia la pancia per la fatica degli uomini è una maniera appunto di dire Dio, è una maniera di rivelarsi, assolutamente impensabile, perché erano affamate e stanche. E dice anche un'altra cosa, che per alcuni versi, se non si prestano le viscere a Dio, Dio non può avere compassione così. Sai, se noi avessimo un Dio imperturbabile, proprio perché non è toccato dal dolore, dalla trascendenza, questo provocherebbe, certo, un rapporto ugualmente interessante, ma che non è quello di questo Dio, il quale in Gesù, appunto, si commuove nelle viscere. Ma questo stabilisce anche il criterio della fede. Il criterio della fede nel senso che la rivelazione di Dio, Dio non può commuoversi nelle viscere se non trova continuamente qualcuno che gliele presta, se non trova dei discepoli, appunto, se non trova della gente che come Gesù si commuove per i fratelli. E quindi un buon criterio per chiederci se abbiamo fede. Un buon criterio per crederci se le comunità cristiane hanno un po' di fede, se nelle comunità cristiane gira un po' di Vangelo, è di misurare il tasso di compassione per le folle affamate e stanche. Sì, proprio anzitutto per le folle affamate, perché anche oggi, dopo tutto la società moderna, dopo tutto l'industrializzazione, dopo tutto la scienza, la tecnica, dopo tutto il benessere, in realtà il mondo è pieno ancora di folle affamate, di una fame e di una miseria che sono sconce, cioè che non si possono guardare. E vista dall'alto questa faccenda, io credo che proprio questo velo di indifferenza, questo velo di indifferenza che separa i pasciuti dagli affamati, sia proprio un velo di ominizzazione, non dico neanche di umanizzazione, di ominizzazione, cioè sia un velo attraverso cui passa l'umano o l'inumano di questa storia. Il fatto che ci sia una parte di umanità che grida la fame e il fatto che un'altra parte non ascolti, beh, questo dice tanto di com'è il mondo e di chi è l'uomo anche. Sono pensieri che penso, spero anche per qualche verso abbiamo fatto in questi giorni nella messa in scena che abbiamo sostenuto noi occidentali della conferenza della FAO, dove qualcuno del terzo mondo ha osato dirlo che era una messa in scena, no? Noi no, noi abbiamo fatto l'esibizione che elimineremo la fame. Questa messa in scena sostanzialmente ipocrita, che serve solo a far sparire alla svelta i sensi di colpa. Tanto il patto, abbiamo mandato i nostri rappresentanti col patto ben fermo, che non se ne fa niente, che a noi non toccheranno il portafoglio. Abbiamo accettato solo a questo patto di essere rappresentati, ben rappresentati in questo. Ma affamate e stanche sono anche le folle con la cravatta, quelle con le belle macchine. stranamente sono folle, affamate e stanche anche queste, basta attraversarle queste folle ogni giorno, piene di ansie, di angosce, di paure, di depressioni, piene di malessere, bambini e ragazzi poco aiutati anche nelle nostre città ricche, anche nel nostro quartiere, sì, anche nel nostro quartiere ci sono tanti bambini poco curati e ci sono tante famiglie in sofferenza e ci sono degli anziani semiabbandonati e ci sono tanti adulti senza ragioni di volere qualcosa, delusi da tutto. E se guardi bene, siamo tutti un po' così, ogni uomo è affamato e stanco. E quando passi in mezzo alla gente con un briciolo di attenzione, di disponibilità, ti si attacca addosso qualcuno che ti chiede subito qualcosa. Subito, ma siamo tutti così, no? E la tentazione è quella di passare in mezzo attenti a svignarsela. La tentazione più facile è quella di scansare la gente, di attraversarla con indifferenza. Non tocca a me. Ma questo può avvenire sia per un patetico egoismo manifesto, sia per una sorta di moralismo che dice io non mi mischio, no. Come diceva Mosè a Gesù nel deserto, ma perché mi hai messo addosso il carico di questa gente? L'ho forse messa al mondo io perché tu mi dica portatela in grembo come la balia porta il bambino lattante. Bravo Mosè, questo ci interpreta proprio tutti, no? Anche se noi non siamo condottieri e stiamo bene attenti a prenderci responsabilità, però anche nel piccolo nessuno di noi gli va di portare qualcuno sulle spalle, ognuno per la sua strada, no? E invece la cosa di cui dice il Vangelo, che il Vangelo custodisce, il segreto di tutta sta faccenda qui, di tutto ciò che cercano tutti gli uomini, questa cosa segreta invece passa proprio sul filo della compassione. Quello è l'atteggiamento della verità. Se si perde questo filo della compassione, se si cede alla tentazione terribile dell'indifferenza, si sragiona, non si capisce più la grammatica di questa cosa. Dietro ai più brillanti ragionamenti si perdono le proporzioni, si passa accanto alla cosa, appunto. E la cosa appare in qualche maniera evidente solo nella preghiera. Gesù dice, guardando le messi, pregate. Pregate. E perché la preghiera fa cogliere la cosa? Perché la preghiera permette di sintonizzarsi con il cuore di Dio. Perché solo la preghiera permette di cogliere la tenerezza di Dio verso l'uomo bisognoso. Questa è la verità. Venga il tuo regno. Che il regno di Dio venga, che sorga il regno della tenerezza tra gli uomini. La preghiera appunto serve per capire quanto soffre Dio della miseria degli uomini, quanto si preoccupa della loro fame, della loro fatica, quanto vuole aiutarli e sollevarli. La preghiera rivela di quanta dolcezza ha bisogno il mondo e quanta dolcezza Dio nutre verso il mondo. Si deve pregare per entrare in comunione con i sentimenti di Dio. C'è questo animale che istintivamente vive di paura e di rassicurazione, ha bisogno di parlare col Signore per addolcire la sua carne, per trasformarla in carne di figlio, appunto, no? Per lasciare che il nostro cuore venga intenerito e diventi fraterno, per lasciare che la tenerezza, che è il segreto di Dio, diventi lo stile di essere della nostra carne. Questo spiega perché la lotta più alta per l'uomo sia la preghiera. E d'altra parte la preghiera non stia in piedi se non nella lotta per la giustizia. Appunto la speranza che viene tenuta viva dalla preghiera, che spezza quella tentazione di indifferenza, di rassegnazione e che introduce poi nella libertà la categoria della compassione. Le folle pregate, perché la messa è molta, ma Gesù lo diceva con l'entusiasmo di chi voleva lavorare in questo campo del mondo. La messa è molta. Le folle non sono semplicemente pecore sfinite e stanche, ma sono una messe abbondante da coltivare, da mietere. La storia degli uomini è un immenso campo di lavoro. Pensate cosa c'è da fare per pensare di dar da mangiare tutti i giorni a tutti gli uomini del mondo. Dobbiamo preparare colazione a tutti i bambini del mondo. C'è da lavorare, sa. A meno che a te non te ne freghi niente, che sei 100 milioni o 800 milioni di persone e 200 milioni di bambini si siano lì con la pancia gonfia e pieni di mosche. Se non ti interessa niente, vabbè. Ma se no c'è da fare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, c'è da fare. Bisogna pensare a sta roba qui. E poi per dare non soltanto il cibo, ma per dare la parola, l'educazione, la cultura. Pensate, la fatica, noi stiamo lì sui nostri bambini, stiamo lì degli anni continuando, per insegnargli qualche parola. Ma qui bisogna insegnarle a tutti i bambini del mondo a parlare, perché se non si parla non ci si lega, non si diventa uomini, appunto. E pensate cosa c'è da fare per l'alfabetizzazione, per la cultura. Ma rovescerei anche, cosa c'è da fare poi per insegnare cultura a sta gente qui che continua a lavorare sui computer e perde il senso delle parole più elementari del rapporto con l'altro. Per vincere la barbarie di certa cultura, appunto, o l'incultura di chi si crede sapiente. E pensate appunto a tutto il lavoro da fare per dare speranza, per dare spiritualità all'uomo, la speranza da nutrire, i legami da creare, perché l'uomo abbia fiducia, perché l'uomo diventi uomo appunto. Ecco, in questo senso la fede cristiana chiede dei lottatori. E non è più accettabile, l'abbiamo anche coltivata questa devozione, che importante era solo salvare l'anima, la mia anima. Adesso l'abbiamo capito, mi pare, che la tua anima senza il tuo corpo senza le relazioni, non è niente, è l'inferno appunto. Il Vangelo chiede questa dedizione efficace alla causa della giustizia e della pace. Per questo le beatitudini che annunciano la compassione di Dio e la beatitudine dei misericordiosi, le beatitudini proclamano che questa beatitudine è di chi lotta per la giustizia, di chi è perseguitato per la giustizia, di chi fa la pace appunto. E questa certo è una richiesta esigente, che deve affrontare molte obiezioni, che siccome sono plausibili del resto, diventano anche molto convincenti e quindi giustificano alla fine il fatto che non ci facciamo niente comunque di questi discorsi. Quali sono le obiezioni? Le obiezioni sono evidenti, una è quella che il mondo appare così caotico, appare così incasinato, che uno dice ma perché vale la pena di cercare di ordinarlo? L'esito è così incerto, è così tragica la fragilità di questo mondo, che uno non ritiene che sia importante poi metterci le mani. E poi è così complesso che non si sa da dove cominciare. E d'altra parte ciascuno di noi è chiuso in un sistema. Se io vivo in Occidente devo avere i vestiti, devo avere la macchina, devo avere i soldi, questo mi mette già fuori causa, sembra. non posso far niente, o mi trasferisco, o vado in un monastero, oppure vado in un'altra civiltà più povera e mi adeguo a quel livello, mi metto su un altro piano, perché qui è impossibile. Non lo so, appunto, sapete, di fronte a queste cose nessuno di noi sa che cosa sia possibile, che cosa si possa, che cosa si deve fare. Però io resto convinto che proprio in queste condizioni così difficili la nostra fede debba tirar fuori le sue capacità. Proprio perché è così crocifiggente, è così umiliante, proprio perché farai poco, certo, e tuttavia quel poco diventa il luogo della fedeltà. C'è una possibilità, per esempio, di rendersi più responsabili su quello che sta sotto la nostra presa, le nostre mani? Ma è mai possibile che non vediamo che certi livelli di vita familiare, certi stili di fare coi bambini, coi ragazzi, sono assolutamente assurdi, assurdi. È una cosa impossibile questa. Introdurre un po' di sobrietà, voglio dire, nella nostra vita, nelle scelte quotidiane. Introdurre un po' di generosità. Introdurre una qualità di professione, di onestà, dove si lavora. E poi spendere un po' più tempo per una cultura che oggi è più costosa di un'altra volta. Ci illudiamo che siccome abbiamo i giornali e la televisione noi sappiamo di più, siamo più ignoranti se non stiamo attenti, perché siamo avvolti da tutta una manipolazione nei confronti della quale occorre fatica. Perché quando si fa una riunione, ma lo dico non per la parrocchia, lo dico per tutti, con questi bambini introduciamo degli elementi di criticità verso la televisione, verso la comunicazione, ma sappiamo che è un mare perso, perché poi i loro genitori, le loro famiglie, perché poi l'ambiente se ne frega di ste cose qui. Tenere oggi appunto una vigilanza per comprendere è una grande ascesi che i cristiani non possono disertare, non possono prendere le scuse che devono far la vacanza. O quello che si può fare per parlare con la gente e creare in comune certe idee, la partecipazione sociale e politica delle decisioni, che noi facciamo in questo modo così prepotente, così egoista, così ignorante anche. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Si potrebbe dire così, rispetto al cantiere che ci si apre davanti, facciamo troppo poco. Ci sono troppi atteggiamenti di fuga, di irresponsabilità, di egoismo. E lasciatemi dire un'ultima cosa. Anche il senso della missione cristiana, e perché no, visto che si parla dei dodici, anche la dedizione alla Chiesa da parte di qualcuno, che qualcuno si faccia prete, per esempio, diciamolo, chiaro. Sapete che una volta questo testo, la messa è molta, gli operai sono pochi, veniva applicato alle vocazioni sacerdotali, no? L'ambiente clericale lo leggeva così, la messa è molta, c'è molto da diffondere il Vangelo, ci sono pochi operai. Certo, era un'eccessiva clericalizzazione del testo, ma non del tutto scorretta, perché è nella logica di questo Vangelo. Dio vuol far nascere il suo regno in tutto il mondo e a servizio di questo intende alzare un segno nel mondo. Questa è la Chiesa. Chiamare attorno a Gesù qualcuno, i dodici in questo caso, per formare un popolo di missionari, perché tenga vivo nel mondo il sogno di Dio. E anche questa missione, quella di costituire attorno a Gesù una comunità cristiana, lo sappiamo, ha davanti a sé un campo immenso, messi biondeggianti, ma gli operai sono pochi. E questo sentimento del Vangelo si fa pungente oggi, in questa senescenza del cristianesimo e in questo affievolirsi della missione. Queste nostre comunità che si stanno, almeno a mio parere, sfaldando, non so il vostro, ma No, io sono un prete della decadenza. Nonostante gli apparenti trionfi. Queste nostre comunità chiamate a profondi ridimensionamenti, chiamate a viaggiare, a prendere su le tende. Forse speriamo che diventare più poveri e diventare più dispersi ci aiuti in qualche maniera a riacquistare l'entusiasmo. Queste comunità, appunto, dalla parola di Gesù sono confortate perché il Signore dice: non abbiate paura, la messe è molta. E tuttavia non si può evitare il turbamento di questa insensibilità alla chiamata. Gli operai sono pochi. E ormai io mi sono rassegnato, perché ormai ho la dimostrazione anche con amici. Nella nostra comunità la proposta di diventare operai del Vangelo, cioè di trovare qualcuno che si dedichi alla costruzione della comunità, è diventata una cosa improponibile. Ma questo è il segno lampante, secondo me, del tramonto. Ci sono comunità che non riescono più a affascinare, a convincere nessuno. C'è persino vergogna a proporlo. E comunque questo invito di Gesù, che è pieno di una povera speranza, non ci tolga almeno questo, l'umile gioia e gratitudine di essere qui ancora in chiesa noi e di accogliere ancora la confidenza di Gesù sulla dolcezza che Dio continua a nutrire anche per questo mondo.